Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi vi parlo di 11 insegnamenti buddisti che davvero, se riusciamo ad applicarli, possono aiutare a vedere con chiarezza quelle che sono le vicissitudini di tutti i giorni, di tutti noi, possono aiutare a smettere di lottare con i pensieri. Allora, il primo insegnamento si basa sul concetto di impermanenza, che vuol dire ogni emozione nasce, cresce, ma poi svanisce, anche se sembra infinita. E questo vale per la gioia, come per la tristezza, per l'amore, per la paura. Tutto cambia, non si sfugge. E fateci caso, molte sofferenze nascono proprio dal cercare di trattenere ciò che invece è destinato a svanire. Noi vorremmo sempre trattenere i momenti felici, le persone importanti, le belle sensazioni, ma più stringiamo, più tutto ci sfugge dalle mani. L'impermanenza è semplicemente il ritmo naturale dell'esistenza. Vale per un bambino che cresce come per una rosa che sfiorisce. E accettare il cambiamento non vuol dire rassegnarsi, ma significa riconoscere che la realtà cambia continuamente, non si sfugge, e opporsi a questo non può che creare disagio e tensione, mentre invece lasciarlo fluire genera calma, genera armonia, perché si capisce che niente è fisso e quindi si smette anche di lottare contro l'inevitabile e ci si calma. Anche le emozioni più pesanti, quelle più dolorose, anche quelle hanno un tempo limitato. Nessuna paura, nessun dolore è eterno. Sono delle nuvole che attraversano il cielo e passano. Anche le persone entrano ed escono dalla nostra vita secondo percorsi che noi chiaramente non possiamo controllare, e i rapporti, tutti i rapporti, sia che durino anni o pochi giorni, tutti lasciano un segno, e anche il segno non è a caso. Accettare l'impermanenza, tra l'altro, permette di amare senza paura, proprio perché si capisce che tutto è un dono, ma è un dono momentaneo. La stabilità non è sicurezza, la sicurezza piuttosto consiste nella capacità di adattarsi, quindi di vivere ogni istante come unico, e questo rende anche liberi, perché non ci si aggrappa più all'idea fissa di come tutto dovrebbe essere, alle aspettative. Tutto diventa più leggero, e tra l'altro l'impermanenza ci insegna anche a lasciare andare ciò che non serve più, quindi le vecchie abitudini, i pensieri pesanti, i rancori. Se queste cose noi non le nutriamo più, spariscono da sole e ci si ritrova, anche in questo caso, più calmi e più maturi. Ogni giorno, tra l'altro, sarà diverso da quello precedente. Noi stessi saremo diversi da come eravamo ieri o un anno fa. Sapere che tutto passa e cambia, in fondo, ci fa apprezzare il presente, quindi ogni respiro, ogni sorriso. È ovvio che questo non è che elimina le difficoltà, però cambia il modo in cui vengono affrontate, cioè si comprende che come sono iniziate, così finiranno. E passiamo al secondo insegnamento: la mente crea la realtà. Avete presente la terra su cui cadono i semi? Ecco, la mente fa lo stesso. Anche il più piccolo pensiero cresce e si trasforma in emozione che guida le nostre scelte. Quindi è importante l'autoanalisi. Cioè, noi dovremmo riuscire a guidare la nostra mente proprio per poter dare il giusto significato a ciò che ci accade. Due persone possono vivere la stessa esperienza, ma reagire in modi nettamente diversi. Con una mente diversa cambia anche la realtà esterna. Questo è davvero un grande potere che noi abbiamo, solo che non lo usiamo. Noi non vediamo il mondo com'è, noi lo vediamo come lo interpretiamo. Se il pensiero è pesante, lo è anche la vita, e anche questo rende liberi. Tra l'altro, ogni pensiero ha un effetto immediato sul corpo, perché ad esempio la paura fa respirare male. La calma invece distende i muscoli. Si tratta di vera trasformazione del nostro fisico, perché il corpo risponde ai nostri pensieri e quindi è importante cercare di capire quello che ci ferisce, oppure ciò che invece ci dà forza. Basta un po' di attenzione, poi diventa naturale, la mente si allena come un muscolo. Nulla esiste senza una causa, questo lo sappiamo, vero? Ecco, vale anche per i pensieri. Le emozioni di oggi sono il frutto di idee seminate ieri. Un pensiero benevolo può cambiare l'intera giornata. Un pensiero tossico ti rovina anche il sonno. Se si inizia ad osservare la mente, si scopre che tante emozioni erano soltanto delle ombre ingrandite. Non tutto quello che temiamo o tutto quello che immaginiamo accadrà davvero. Questo non vuol dire ignorare la realtà. Se un problema c'è, purtroppo c'è, ok, c'è questo problema, ma si può affrontare in modo diverso. Magari si trova un passaggio dove prima si vedeva soltanto un muro. La mente può costruire paure, ma può anche costruire coraggio o saggezza, e nessuno può farlo al posto nostro. È un cammino personale, molto paziente. Se la mente crea la realtà, allora possiamo avere una grande forza. Non siamo più spettatori, ma siamo autori della nostra vita.
Raindrops from the clouds, sun lights up the sky, and hummingbirds do fly. Raindrops from the clouds, sun lights up the sky, hummingbirds do fly. Raindrops from the clouds, sun lights up the sky, hummingbirds do fly. Raindrops from the clouds, sun lights up the sky.
E arriviamo al terzo insegnamento, il distacco come libertà. Distacco non vuol dire disinteresse o assenza di amore, vuol dire smettere di vivere con paura. Perché se noi ci aggrappiamo a qualcosa o a qualcuno, viviamo nel terrore di perderlo, no? Ecco, distaccarsi significa lasciare che tutto sia libero di esistere. L'attaccamento è la radice della sofferenza, perché le cose cambiano, lo abbiamo detto, non si scappa. Accettarlo porta pace e si ama in modo più sano, più puro, meno egocentrico. I legami senza catene, fidatevi, sono quelli più forti. Ogni relazione è un incontro prezioso, ma è anche temporaneo, e non si ammette che spesso l'attaccamento nasce dalla paura di restare soli. Ma la solitudine non è un nemico, è uno spazio fertile dove noi ritroviamo noi stessi, e se siamo completi dentro, possiamo anche relazionarci per scelta, non per bisogno. Quindi il distacco alla fine è una forma di libertà interiore, è il modo per restare sereni davanti a quelli che sono gli inevitabili cambiamenti della vita. Lasciare andare non vuol dire perdere, ma vuol dire creare spazio, vuol dire scoprire che le paure sono soltanto delle illusioni. La rabbia, la tristezza, la gelosia, è ovvio, sono tutte emozioni umane che ci attraversano il cuore, ma non devono restarci dentro. E se le osserviamo senza giudizio, svaniscono da sole. Il distacco è un atto d'amore perché rispetta la libertà dell'altro, ma soprattutto rispetta la nostra di libertà. Chiaro che non evita il dispiacere, ma evita la sofferenza che appunto è legata al controllo. E da qui possiamo passare al quarto insegnamento, l'accettazione profonda, che non vuol dire passività. È un atto di grande forza interiore, perché significa vedere con chiarezza. Lo sappiamo, noi nella vita non possiamo avere tutto ciò che desideriamo, la realtà è già così completa. Anche quando sembra difficile, a noi non capita niente a caso, noi abbiamo esattamente quello di cui abbiamo bisogno. E l'accettazione profonda non vuol dire che si deve rinunciare, ma piuttosto vuol dire accogliere la realtà senza paura. Accettazione non vuol dire rassegnazione, è piuttosto un atto di presenza, non di rinuncia, che permette di gestire con più lucidità situazioni che sono inevitabili, che sono reali. Senza rimpianti o paure si può comprendere che molte situazioni non dipendono da noi, che non tutto può seguire i nostri piani. Ecco, la vita si muove con ritmi propri, imprevedibili, e accettare questo, anche se questo chiaramente non elimina il dolore naturale, però dissolve il dolore inutile. E ancora, da qui si può passare all'insegnamento quinto, che consiste nel valore del silenzio interiore. Silenzio interiore non vuol dire assenza di suoni, ma consiste nella capacità di ascoltarsi. Nella quiete interiore nasce una nuova forza grazie alla quale si controllano le emozioni, si controllano i pensieri e ciò che sembra confuso ti può apparire più chiaro, più preciso e quindi si possono prendere anche delle decisioni più sagge. Anche i problemi più pesanti diventano quantomeno più gestibili perché li guardi da un luogo stabile. Il silenzio è la porta della saggezza, non perché elimina i pensieri, chiaro, quelli ci stanno, ma perché li ordina, insegna a lasciare emergere le risposte in modo naturale, in modo ovvio. Peraltro, nella quiete, noi riusciamo anche a fare una selezione dei pensieri, lasciando andare quelli inutili e che fanno male, senza dare aiuto. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. I'm still standing. Don't you know? I'm still standing. sesto insegnamento riguarda la via di mezzo. In pratica si tratta dell'invito a trovare equilibrio, senza lasciarsi trascinare dall'eccesso, oppure al contrario, dalla mancanza. Ed è una scelta consapevole, perché gli estremi nascono sempre dal desiderio di controllo. E la felicità non nasce dal fare o dall'avere troppo, o troppo poco, al contrario, nasce dal vivere con misura. A volte serve agire, certo, ma a volte è giusto fermarsi. A volte è opportuno parlare, altre volte è più importante restare in silenzio. Quindi gli estremi a volte possono sedurre, in effetti, perché sembra che ci diano una risposta veloce, ma poi bisogna fare attenzione perché segue il crollo. In pratica l'equilibrio è capire quando bisogna fermarsi, oppure quando è giusto andare avanti, e nasce proprio dalla presenza, quindi il correggersi quando si capisce che si sta esagerando. Tra l'altro, la via di mezzo non rifiuta il piacere, ma nemmeno lo esalta, e così il sacrificio. In pratica insegna a godere senza cadere nella dipendenza, che è poi quella che ti porta inevitabilmente alla sofferenza. Il settimo insegnamento riguarda la compassione come cura. Beh, la compassione è una tra le cose più trasformative dell'essere umano, e non si tratta di gentilezza, attenzione, non confondiamoci, si tratta della capacità di sentire il dolore altrui, senza giudicare. E questo porta sollievo non soltanto a chi la riceve, porta leggerezza a chi la offre. Non si tratta di debolezza. Anzi, il contrario, perché ci vuole coraggio, ci vuole apertura, perché ci vuole un cuore forte per guardare la sofferenza senza voltarsi dall'altra parte. Ecco, nel buddismo la compassione è considerata davvero una medicina, perché guarisce sia chi soffre, ma anche chi la pratica, perché se apri il cuore agli altri, lo apri anche a te stesso, puoi curare le tue ferite, puoi trovare serenità e puoi far perdere forza all'ego. Quindi si accetta che tutti cercano la felicità, anche chi sbaglia, anche chi ferisce. Questo non vuol dire giustificare il male, ma significa renderlo comprensibile. E questo annienta l'odio, annienta il rancore, e si è più lucidi, più calmi. Non serve ferire per difendersi, perché si comprende la fragilità umana, si comprende che tutti soffrono e tutti sbagliano. La compassione vuol dire non sentirsi superiore a nessuno, e basta poco, basta magari solo ascoltare, basta un sorriso, una parola gentile, piccoli gesti che non costano niente, ma magari cambiano la giornata di qualcuno e tu diventi più forte, perché comprendi che l'odio non ti protegge, anzi ti imprigiona. E impari anche a perdonare. Non per dar ragione agli altri, ma perché il rancore fa male a te stesso. Allora, l'insegnamento ottavo riguarda la gratitudine come fonte di pace. Noi cerchiamo sempre quello che ci manca, no? Senza capire quanto siamo ricchi. L'insoddisfazione porta ansia, porta insofferenza. La felicità non è quando otteniamo qualcosa di nuovo, ma se riconosciamo il valore di ciò che già abbiamo, e questo ci darà serenità. Davvero serve una vita perfetta? La gratitudine è un modo di vivere, è una forma mentis che allontana lamentele e paure. Vedi quello che funziona, non ciò che ti manca. Questo non vuol dire negare le difficoltà, ma vuol dire vedere che c'è anche altro. C'è sempre qualcosa che merita un grazie, un respiro, un gesto gentile, un raggio di sole. E questa è una cura contro l'ansia del vorrei di più, contro la corsa continua verso quello che non si ha. Denaro e successo non sono la vera ricchezza. E dato che tutto cambia, come appunto dicevamo prima, non danno nemmeno sicurezza, non danno stabilità. Ecco, la gratitudine insegna a non rimandare la felicità, a trovarla nel tuo presente, ovunque, in ogni giorno. Ogni giorno diventa un'occasione per sorridere, e intanto la vita si espande in modo naturale e diventa più tua.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Il nono insegnamento riguarda la meditazione per conoscere se stessi, perché è necessario smettere di guardarsi attraverso gli occhi degli altri, ma basta. Ecco, meditando si riesce a guardarsi con i propri occhi, senza maschere. Se siedi in silenzio con te stesso, possono emergere con naturalezza pensieri, emozioni nascoste che magari nemmeno sapevi di avere, e ti osservi senza giudizio. Attenzione, perché serve parecchio coraggio per questo, però aiuta ad affrontare i mostri interni, quelli che se non li afferri se ne vanno da soli. Quindi la meditazione non è una fuga dal mondo, ma piuttosto è un viaggio per tornare alla nostra essenza. Ci avete fatto caso? Molti pensieri non sono nostri, provengono dall'educazione, dalle paure degli altri, dalle esperienze passate, e non dobbiamo farli nostri. E stare seduto con te stesso aiuta a sciogliere le catene invisibili che ti frenano e riesci ad accettare i tuoi limiti senza sentirti sbagliato, eh? Quindi l'osservazione interiore è davvero una pratica di liberazione, perché tu non cerchi di cambiare ciò che vedi, però lo riconosci, e smette quindi di farti soffrire. Magari puoi provare rabbia, ma senza diventare una persona rabbiosa. Puoi sentire paura, ma senza considerarti fragile. Insomma, puoi sciogliere le etichette, quelle prigioni della mente, e scopri uno spazio dentro di te che è sereno e che nessuno può toglierti. Allora, passiamo al decimo insegnamento, che riguarda il vivere nel presente, cioè essere nel luogo dove la vita accade davvero. Il passato è già svanito, no? E il futuro è ancora un'idea, quindi l'unico spazio reale è l'adesso. E capire questo vuol dire smettere di rincorrere ciò che non esiste. Molta ansia nasce proprio dal tentativo di controllare il domani. La mente costruisce scenari, problemi, paure, ma il futuro dipende da tante cose. Può essere solo immaginato e niente assicura che sia poi davvero così, no? Quindi, se si è nel presente, si evitano pesi inutili e si può essere più lucidi. Il presente è sufficiente, non perché sia perfetto, certo, ma perché è reale. Essere presenti non vuol dire ignorare il passato, ovviamente, ma significa non permettergli di governare il nostro adesso. Le vecchie ferite non devono decidere la nostra giornata, perché oggi abbiamo sempre nuove possibilità. È adesso che respiriamo, che il nostro cuore batte, è adesso che mangiamo, che camminiamo. È questa la vita, non sono le aspettative, non sono i ricordi. I ricordi non scompaiono, chiaramente, ma perdono potere. e vivere il presente insegna ad essere semplici, quindi a godere di un raggio di sole, di un sorriso, di un attimo di quiete, cose che quando sei distratto non vedi. Il presente non ti chiede di risolvere tutto, ma solo di essere qui, un respiro alla volta. Ed è un modus vivendi, è un invito alla vita, continuo, silenzioso. Passiamo all'ultimo insegnamento, l'undicesimo, che parla della fiducia nel flusso della vita. Noi non possiamo controllare ogni dettaglio, no, del nostro cammino, purtroppo è impossibile. Con la mente cerchiamo sempre di prevedere, correggere tutto. In realtà quello che succede spesso non dipende da noi, quindi bisogna smettere di forzare ogni passo, si deve lasciar scorrere la vita con naturalezza. L'illusione del controllo porta molte sofferenze, porta ansia, stanchezza. La vita è un continuo fluire, niente rimane immobile, come dicevamo, no? Tutto cambia, niente resta identico. Quindi lasciar fluire non vuol dire essere passivi, chiaramente, ma significa collaborare con il ritmo naturale degli eventi, invece di combatterlo. A volte molte situazioni si risolvono senza che si debba intervenire. Non perché la vita sia perfetta, no? Perché però smettiamo di aggiungere complicazioni che alla fine risultano inutili. Quindi lasciare andare dona calma, anche mentre tutto magari ci sembra incerto. Non è che si ignorano le difficoltà, ma si affrontano in modo più lucido. L'incertezza fa parte del viaggio e ogni cosa ha il suo tempo.
L'incertezza si risolve prima o poi, il buio si dissolve, è così, troverai la strada giusta anche tu, sarai pronto ad affrontare la realtà. Trasforma incertezza, che vuoi che sia, tutto passa in un istante, troverai nel tuo cuore le risposte che non hai, è tutto qui, è la tua vita.
Ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono, per questo si chiama presente. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao!